Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente del non dell'abbiamo scherzato, perché segnalo che invece gli indici americani stanno peggiorando e perdono il 2,30% adesso il Dow Jones, il 2,90% lo Standard & Poor's e il 3,5% il Nasdaq. Cali che abbiamo iniziato a vedere nei cosiddetti futures a metà mattinata, che vanno in controtendenza rispetto a quello che sta ancora capitando nelle borse europee. Milano non è più ai livelli con cui i futures davano l'apertura, ma più 9% futures questa mattina, e poi comunque Milano ha aperto più 6,2%, è arrivata fino al più 8%, adesso è a più 5,60%, andamento analogo per Francoforte più 5,40%, Parigi più 4,80%, questa mattina molto bene Tokyo più 9%, anche la Cina, devo dire, nonostante sia rimasto il paese con l'aumento, anzi con, non solo i dazi siano stati confermati, ma ieri Trump ha annunciato dazi che dal 104% vanno al 125% come risposta al fatto che la Cina li avesse portati dal 34 all'84%, e a sua volta questa era stata la risposta della Cina a i dazi portati al 104%. Comunque, perché questo? Perché le borse asiatiche comunque hanno chiuso bene, perché molti hanno valutato positivamente il fatto che la Cina non abbia contro risposto, cioè che dopo aver avuto i dazi dal 104 al 125% con effetto immediato, appunto molti si attendevano che a questo punto Pechino portasse dall'84 al 105%, così non è avvenuto, e sono andate bene Singapore ma anche Seoul, poi tutte le asiatiche, Giacarta, Bangkok e un po' meno Shenzhen. Hong Kong comunque ha chiuso con un rialzo dell'1,90%. E adesso il tema è, vabbè, c'è un po' di limatura sulle borse europee, soprattutto il dollaro è tornato a indebolirsi, nel senso che dopo essere risalito nel rapporto con l'euro a 1,09 euro, adesso di nuovo a 1,09 euro, adesso siamo per 1,11 euro, quindi si è ulteriormente indebolito. Come oggi i titoli in borsa sono tutti positivi, non c'è nessun titolo negativo nell'S&P MIB, avevamo visto anche in mattinata crescita doppia cifra, adesso sono tutte sotto il 10%, ma voglio dire UniCredit guadagna il 9,60%, Prismian il 9%, Telecom l'8,70%, Nexi l'8,60%, Fineco più 8,40%, Interpump più 8%, Buzzi più 7,70%, Banco BPM più 7,5%, Intesa più 6,80%, come Biper il 6,5% lo guadagna Unipol e anche Campari, e Mediolanum e Popolare di Sondrio, Cucinelli più 6,20%, Azimut più 6,20%, Monte dei Paschi più 6%, chi guadagna meno Italgas più 0,80% e Diasorin più 1,20%, Pirelli più 2,30%, Terna più 2,40%. Allora, cercheremo di analizzare quello che è successo ieri alle 19:22 ora italiana, e do l'orario preciso dell'agenzia di quando 19:26, scusatemi, per due motivi. Uno, per capire che cosa abbia portato Trump dopo le indiscrezioni, ne avevamo parlato, era uscita anche la voce, eravamo al primo giorno di Vinita di lunedì, quel Bloomberg che non era semplicemente un blog, non c'entrava niente con l'agenzia fondata da Michael Bloomberg, e poi smentite, e quel rapidissimo recupero di Wall Street e poi un altrettanto rapidissimo tonfo con più 8 meno 8, e molti avevano detto, ma insomma qui però sta diventando il paradiso dello speculatore, soprattutto se qualcuno ha possibilità di fare insider trading, cioè di avere informazioni riservate prima di tutti gli altri. Ecco, quello che è successo ieri non può passare come una mi sono sbagliato, vi ho dato più tempo, per due motivi. Uno, perché bisogna capire, cercheremo di farlo, che cosa abbia portato la Casa Bianca, perché ormai tutte le ricostruzioni fanno notare come la decisione è stata presa, certo, da Donald Trump, ma assieme ai suoi due ministri, quello per il commercio e poi quindi Lutnick, ma anche Scott Bessent, che è il ministro dell'economia, e che poi hanno dichiarato i paesi che non reagiscono ai dazi saranno ricompensati. Trump ha detto, ho visto la gente un po' spaventata, ma al di là di questo tutto quello che siamo riusciti a ricostruire porta a dire due cose. Primo, è stato fatto capire in vari livelli al presidente americano che la situazione così non reggeva. C'erano state, poi a me non piace il termine bruciati in borsa, perché finché non vendi non li perdi, però intorno ai 14 mila miliardi di capitalizzazione in meno, con Wall Street che, come ricordo, era, e come ricordo sempre, rispetto anche alle borse europee, aveva da inizio anno era sotto di un 15%, e quindi insomma molto peggio, quasi 10 punti in meno rispetto alle borse europee. Ma non è solo la parte di Wall Street, per quanto abbiamo raccontato, per gli americani un 38% non è investito, e spesso è il profilo classico dell'elettore di Trump. Però attenzione, non c'è solo la parte di quel 60% che è investito in azioni, ci sono tutti i fondi pensione dentro che investono su Wall Street, e Wall Street è un po', diciamo, l'INPS, che usiamo questo termine, per l'americano medio, che diciamo di solito vive di previdenza privata integrativa. Quindi c'è un tema comunque di impoverimento virtuale finché tu non vendi, ma soprattutto iniziavano a esserci grossi problemi sul rendimento dei titoli di Stato americani. I Treasury Bond ieri, prima dell'annuncio di Trump, sono andati al 4,5%, e il dollaro si indeboliva. Perché lo cito? Perché di solito in una situazione normale, se tu hai il mercato azionario che cala, di solito vedi andar bene il mercato obbligazionario, che è considerato più un rifugio, e infatti avresti dovuto vedere maggiori acquisti sul mercato obbligazionario, quindi un calo dei rendimenti, perché se tanti vogliono quel titolo di Stato, in automatico il prezzo si alza e cala il rendimento. Se invece pochi lo vogliono, il prezzo si abbassa e tu de facto sei obbligato a offrire più interessi per farti finanziare il debito. Allora, il combinato disposto di Wall Street che continuava a perdere, parlo delle ultime sedute, e i tassi di interesse americani, quindi i rendimenti dei Treasury Bond in rialzo, con una valuta che tra l'altro appunto anch'essa si stava indebolendo, è stato l'elemento, diciamo, determinante, perché avere contro sia l'obbligazionario che l'azionario. Io ricordo un caso che riguarda l'Italia, quando lo spread italiano nel 2011 toccò e superò i 500 punti, noi avevamo proprio difficoltà in borsa e difficoltà a trovare finanziatori per il nostro debito, e dovevamo continuare a aumentare i tassi di rendimento. Questo era un messaggio devastante, perché era un messaggio di sfiducia complessiva, non tanto sull'impatto dei dazi in senso stretto su alcune categorie, ma anche sulla tenuta futura dell'economia americana. Tra l'altro, come ha scritto oggi, come ha scritto ieri Sole 24 Ore, il fondo pensione CalPERS aveva iniziato a contare i danni. Hanno perso 15 miliardi, è uno dei più grandi degli Stati Uniti, con 2 milioni di sottoscrittori tra i dipendenti pubblici, aveva perso circa 15 miliardi di dollari. Ci sono 200 grandi piani pensione e milioni di conti individuali alimentati da lavoratori e imprese. Ora, questo milione di americani hanno visto evaporare, si calcola che in media ogni americano abbia visto 50.000 euro in meno di valore, ripeto, virtuale, perché se non vendi, però qualcuno ha venduto, visto che la borsa andava giù. Allora, il 51% degli elettori di Trump è esposto alla borsa, e il 53% ha investimenti azionari superiori ai 50.000 dollari, una quota più alta degli elettori democratici. Empower, per esempio, che gestisce risparmi pensionistici per 19 milioni di americani, ha registrato il più alto volume di transazioni dai tempi della pandemia. Allora, obbligazioni, quindi titoli di Stato che dovevano aumentare i rendimenti. Borsa a picco, preoccupazione per i fondi pensione, preoccupazione per gli azionisti e sullo sfondo è vero che è arrivato oggi un dato sull'inflazione americana, però relativa a marzo e non tiene conto dell'annuncio di Trump, che è un'inflazione sostanzialmente stabile. Lo dico, non ha destato al 2,4%, ci si attendeva sotto il 2,8 di febbraio. Però tutti hanno fatto notare che questo è un dato ancora ormai vecchio, visto l'annuncio di Trump. E sullo sfondo, dicevo, c'è poi il fatto che a breve si sarebbero trasferiti questi dazi sul consumatore americano, quindi Wall Street e Main Street, quindi è contento anche l'ascoltatore. Poi sullo sfondo affronteremo un altro tema, e cioè il fatto che gli orario, ci sono molte accuse che stanno partendo dagli Stati Uniti. Il titolo legato a Trump ha guadagnato il 25% ieri sera, ma è il 21%, scusatemi, ma è abbastanza sospetto. Che cosa? L'orario, non abbiamo elementi per dire nulla, ma non si può evitare il tema, perché tutte queste decisioni Trump le ha sempre fatte a mercati aperti. Allora, alle 19.07, quindi 20 minuti prima che arrivi l'annuncio, iniziano i rendimenti, cioè l'andamento di Dow Jones, Nasdaq e Standard & Poor's sale nonostante la brutta chiusura delle borse europee di ieri. Sale all'1,30, poi il Nasdaq va al 2,5% e continua a salire, e lo stanno impuso a 1,5%, fino alle 19,26, quando lui annuncia sospensione di 90 giorni ma aumento alla Cina. A quel punto parte il rally, ma a quel punto la notizia è di dominio pubblico. Ci si chiede se qualcuno con questo modo di agire assolutamente diciamo erratico, perché nessuno dalla Casa Bianca ha detto bene, era quello che volevamo, no, la sensazione non è la sensazione, tutto quello che sta emergendo è che hanno preso atto di una slavina e si sono mossi di conseguenza. Ecco, questo modo erratico apre anche in questo caso spazi e praterie alla speculazione, non solo per chi investe chiaramente in maniera ribassista, scommettendo sul ribasso, ma in generale. Ed è l'avesse fatto, giustamente ho letto un articolo, l'avesse fatto l'amministratore delegato di un gruppo quotato in borsa, sarebbe stato messo sotto indagine dalla SEC, dalla Consob americana, perché a mercati aperti creare questi spostamenti enormi di valore azionario, quantomeno ti becchi un'indagine. Siccome è presidente degli Stati Uniti, questo non si può fare. Però ne parleremo. Parleremo anche di un'operazione che riguarda l'Italia, la nascita di, certo non è nulla a che vedere con i poli francesi, quindi Arnaud e Pinot, però è arrivato l'ok, la chiusura dell'operazione in cui Prada compra il gruppo Versace a un prezzo che voleva lei, diciamo, perché l'offerta iniziale è di 1,5 miliardi, e ne parleremo praticamente subito. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Poi daremo anche racconto la sospensione dei dazi anche da parte dell'Europa. Attenzione, l'America ha mantenuto i dazi al 10% universali per tutti, ha sospeso e ha mantenuto i dazi su acciaio, alluminio e auto tra il 20% e il 25%, ha sospeso tutto l'altro pacchetto di dazi, quindi al 10% restano. Parleremo anche dell'Europa e della reazione europea, e anche del dato sulla produzione industriale italiana, invece, che per il 25esimo mese di fila cale anche tanto, dopo che ieri il ministro Giorgetti nel corso del DEF aveva detto le stime sulla crescita quest'anno vengono dimezzate dall'1,2% allo 0,6%. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e il canale 246 del digitale terrestre. Open your mind, oh. Open your mind, oh. Open your mind, oh. Open your mind, oh. Comunque a me non era mai successo una roba del genere, 25 anni, che età sono? E ne abbiamo viste con l'11 settembre, con 2008-2011. Almeno lì c'erano delle notizie, delle analisi economico-finanziarie che ti portavano a vendere, ad avere non teorie strampalate su come funzionano i dazi. Navarro. Allora, due notizie ancora prima di passare al primo tema. Oggi praticamente le notizie in breve ve le ho già dette, perché sono tutte dedicate a quello che è successo. Il petrolio continua a crescere, questo non è un segnale di grande tranquillità sui mercati, è di nuovo a 3.146 dollari l'oncia. Il petrolio nemmeno si è ripreso, e questo è un segnale che gli analisti non ritengono che la mossa di Trump in questo momento basti a rasserenare le prospettive economiche, anche perché alcuni stanno facendo notare che 90 giorni vuol dire ballare per 90 giorni con l'incertezza. Cosa farà dopo? È chiaro che adesso abbiamo visto tutti la notizia dei Boeing che partono dalla Cina, carichi di telefonini Apple, perché in attesa che non si sa cosa capiterà con i prossimi dazi, ma io immagino, visto che siamo reduci da Vinitaly, ci siamo occupati del sistema del mobile, che chi può adesso faccia partire subito le spedizioni di container, perché cosa ne sappiamo fra 90 giorni? Certo che chi può, non chi ha prodotti deperibili. Il petrolio cala ancora, meno 4%, sempre sotto i 60 dollari il WTI, meno 4,20 il Brent a 62, prezzi in calo alla pompa, 1,754 al litro. Ieri gasolio, questa è la benzina, 1,651 euro. Il gas ad Amsterdam è fermo, ma è la prima volta da mesi che è allo stesso livello di un anno fa, 33,7 contro 33,8. Il prezzo dell'elettricità ancora invece resta un po' più alto, a 101 contro i 79 di un euro a megawattora contro i 79 di un anno fa. E poi diremo della Cina e di altri istituti. Prima di andare però sul meteo, vorrei commentare una notizia positiva per l'Italia, perché io non ho niente contro gli investimenti stranieri in Italia. Ho sempre ricordato che nel caso della moda e del lusso, gli investimenti fatti dai colossi di Arnault e Pinot hanno non solo mantenuto gli stabilimenti in Italia, ma anche aumentato gli investimenti e gli occupati. Però è chiaro che se devo scegliere da italiano, preferisco che l'operazione sia Italia su Italia. Allora, il gruppo Prada ha firmato l'accordo per 1,25 miliardi. All'inizio fondo Capri Holding aveva chiesto 1,5 miliardi per acquisire che cosa? Per acquisire il 100% di Versace. Anche perché il 24 ottobre scorso la Corte Federale di New York aveva bloccato le nozze tra Tapestry con Capri Holding. A questo punto Capri Holding ha dovuto mettere in vendita Versace e anche Jimmy Choo. Capri Holding aveva ricomprato Versace nel 2018 dal fondo Blackstone pagandolo 1,83 miliardi di euro. E questa è la prima domanda per Carlo Festa del Sole 24 Ore. Carlo, buonasera.
Buonasera a voi.
Se tu la paghi 1,83 miliardi nel 2018 e la vendi 1,25, qualcosa non ha funzionato.
Diciamo che Versace sta attraversando, perché è tuttora, un periodo di crisi, di redditività. È andata meno bene su alcuni mercati, come appunto quello asiatico. Quindi diciamo che chi la va a comprare deve rilanciarla, ed è quello che a questo punto dovrà fare Prada. Diciamo, l'aspetto positivo è che Marco Versace, appunto, come dicevi tu, torna ad avere una proprietà italiana, nasce un polo del lusso tricolore che affianca l'unico altro polo esistente in una moda in questo momento, che è quello della OTB di Renzo Rosso. Quindi diciamo, una serie di aspetti positivi ci sono, però sicuramente Prada avrà un lungo lavoro da fare, l'ha detto anche oggi l'amministratore delegato Andrea Guerra, siamo consapevoli che l'operazione richiederà tempo, ecco. Quindi un orizzonte temporale, hanno detto, di 24-48 mesi per rilanciare appunto Versace, che tuttavia può essere anche un'opportunità, in quanto è complementare ai marchi di Prada, no? Quindi anche vanno anche su altri mercati Versace e Prada, quindi sicuramente è un'opportunità nel caso in cui il rilancio, la riorganizzazione dovesse andare in porto. Per Prada potrebbe essere insomma un'ulteriore carta da giocare, e poi Prada, appunto, come sapete, è uno dei pochi gruppi del lusso che in questo momento sta macinando risultati molto positivi, un fatturato di oltre 5 miliardi, un utile netto di quasi 1 miliardo, insomma, nel 2024, insomma, sicuramente è uno dei gruppi della moda che in questo momento sta andando meglio, può essere definita in questo momento una conglomerata sullo stile francese, appunto, come dicevi tu, Pinot Arnaud. E sicuramente ha fatto l'operazione, fra l'altro, in un momento che è bruttissimo per i mercati con la guerra dei dazi, ed è riuscita lo stesso a portare a termine questa operazione.
Sì, tra l'altro il titolo è andato molto bene anche a Hong Kong. Tu già citavi il fatto che non ci siano sovrapposizioni, lo ha ricordato anche Bertelli, Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del gruppo Prada, e lo ha detto anche Andrea Guerra, dicendo: vogliamo lavorare sui ricavi, non sui costi. La linea di finanziamento è, lo dico per completezza, di 1,5 miliardi di Intesa San Paolo e da BNP Paribas, con un finanziamento in due tranche. A questo punto il nuovo gruppo che nascerà, beh, non può competere con i colossi, tipo Louis Vuitton Money, sia 84 miliardi di fatturato, Kering ne ha 17, poi c'è Inditex che ne ha 38, però in Italia Gillo Zegna ne ha 1,95 di miliardi, OTB, appunto, Renzo Rosso ne ha 1,8. Questo sarebbe il primo in Italia a questo punto?
Sì, di queste dimensioni, cioè dimensioni più grandi, sì, sicuramente diventa il primo polo del lusso, della moda. Diciamo che quelle dei conglomerati francesi sono attivi a 360 gradi nel lusso, quindi insomma anche in altri settori, certo, contigui, mentre qui sarebbe soltanto ovviamente fashion. Però è un segnale importante anche per l'Italia, insomma è una delle prime volte negli ultimi anni che c'è un movimento
consolidamento italiano, certo. Allora, grazie intanto a Carlo Festa. Devo dire una cosa sui mercati: c'è un titolo, e ci riguarda perché è il titolo del Sole 24 Ore, che è in questo momento in rialzo del 38,4%. Non è successo, non c'è una notizia, la notizia importante è che, l'abbiamo data nei GR anche di questa mattina, l'azionista principale, che è Confindustria, ha lanciato un'offerta pubblica per il flottante, cioè le azioni che ancora erano trattabili in borsa, e a 1,1 euro da parte appunto di Confindustria, con un premio del 42,5% rispetto ai prezzi dell'8 aprile. Ora è ovvio che chi vuole consegnare le azioni le consegna, e il titolo si sta spostando al livello quasi offerto, siamo a 1,08 contro 1,1, ed è il motivo per cui c'è un più 38,4%. Si chiama in gergo delisting: una volta che tu avrai raccolto le azioni, levi il titolo dalla quotazione in borsa. Detto ciò, siccome avremo un'altra pagina lunga su reazione ai mercati finanziari e speculazioni, andiamo rapidi sul meteo, e poi però parliamo di quello che è emerso dal DEF di ieri, dalla produzione industriale di oggi italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Sì, vedo che alcuni dicono è in discussione la credibilità americana, ne parleremo, e altri dicono la Cina ha minacciato il debito. No, guardate che il Giappone che ha il debito più alto, la Cina ha ancora 760 miliardi ma ha dimezzato la sua quota di debito americano. Vi arriveremo, perché voglio salutare invece l'economista Carlo Cottarelli, che è in collegamento con noi. Buonasera Cottarelli.
Buonasera a voi.
Per un commento, poi sentiremo le frasi del ministro Giorgetti, ma di ieri il ministro ha dimezzato le stime sulla crescita dall'1,2 allo 0,6%, però la produzione industriale di oggi è stata è la 25esima in calo, meno 0,9 a marzo su febbraio, meno 2,7% sull'anno, e qui Cottarelli non possiamo dire che fosse già l'effetto Dazi, perché sì, erano ipotizzati e quant'altro, ma è forse più l'effetto Germania?
Ma innanzitutto il calo mensile che c'è stato è un po' la controparte del rimbalzo positivo che c'era stato nel mese precedente. Insomma, la sostanza è che siamo fermi. Anzi, se guardiamo i 12 mesi siamo in discesa, e questo è l'effetto prolungato di un'economia che non cresce. Poi il settore industriale cresce sempre un po' meno del totale, negli ultimi due trimestri dell'anno scorso la crescita è stata zero o 0,1 cumulata in due trimestri, quindi siamo fermi. È l'effetto di un'economia, qui c'è la Germania, quello senza dubbio, ma è un'economia che comunque non si è riformata abbastanza, al contrario di quello che hanno fatto altri paesi del sud Europa, che adesso stanno crescendo di più, riferito a Spagna, alla Portogallo,
Spagna,
Grecia.
Spagna, Portogallo e Grecia. Ecco, perché qui c'è una debolezza dell'export, e va bene, sappiamo che la Germania ha pesato tantissimo. Però lei sta dicendo, a me sorprende anche che nonostante il PNRR, la produzione industriale ormai è raffrontata anno su anno meno 2 e 25 mesi continui di calo, è come se non ci fosse nessuna spinta dalla parte interna, dagli investimenti interni. A me non sorprende con Industria 5.0 con fallimento, ma comunque.
Sì, il PNRR ha avuto un ruolo molto importante quando è stato annunciato, i soldi che sono arrivati. Credo che tra i soldi della Banca Centrale Europea e quelli del PNRR, questo spiega una buona parte del forte rimbalzo, più forte degli altri paesi, che abbiamo avuto nel 2021 e nel 2022. E poi la cosa si è fermata. Peraltro lì è stato quando si sono fermati anche tutti i soldi che arrivavano dalla Banca Centrale Europea, che hanno aiutato il rimbalzo, quelli che sono seguiti. In termini di effetto delle riforme e degli investimenti del PNRR, purtroppo quelli non si vedono.
Ed è questa la parte forse più deludente, perché non, oppure si vedono e sarebbe andata ancora peggio, però diciamo, non si vedono come effetto positivo. Secondo lei, a questo punto, per concludere, Cottarelli, che cosa potrebbe fare il governo, che in questo momento chiaramente era alle prese con tutto il tema Dazi e risposta europea?
La cosa fondamentale che io continuo a dire è che occorre riformare la pubblica amministrazione in modo serio, e mettendo come la priorità del paese, quindi meno burocrazia, una macchina pubblica che funziona meglio. Anche questa riforma del personale della pubblica amministrazione, il cosiddetto disegno di legge merito, è un disegno di legge che di per sé va bene, ma ha poco sostegno politico, nel senso che poco capitale politico è stato investito in questo. Il disegno di legge è stato passato quasi, non dico di nascosto, ma senza dargli l'adeguata importanza. Se il governo non investe capitale politico in queste riforme, allora le riforme non andranno mai avanti.
Allora, grazie a Carlo Cottarelli. Dicevo del ministro Giorgetti che sentiamo, ha annunciato ieri in serata in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri crescita dimezzata. Non faccio sentire chiaramente Giorgetti sui dazi, perché non ha nessun senso dopo quello che è successo, però sentiamo la stima di crescita dimezzata, ma anche la richiesta di prorogare il PNRR, poi invece dopo faremo ascoltare anche su ST Macroelectronics. Giorgetti su crescita dimezzata e proroga PNRR.
Nonostante questo, abbiamo deciso di adottare stime di crescita che sono quelle allineate anche, ad esempio, quelle di recentemente ridotte da Banca d'Italia, quindi abbiamo previsto una crescita reale di PIL dello 0,6 nel 25, 0,8 nel 26, 0,8 nel 27, dimezzando di fatto quella che era la previsione del piano, che ricorderete era di 1,2. Il tema della proroga del PNRR può essere declinato e interpretato in tanti modi. C'è la proposta di Fitto sui fondi di coesione, c'è la proposta di mettere una parte, un 10% sui progetti STEP. Vedo che in modo, diciamo così, surrettizio laterale si arriva poi al fine. Va bene qualsiasi mezzo, purché sì, in qualche modo si arriva a quel fine.
scrive un ascoltatore, ma lei dopo quanti anni darà finalmente la responsabilità a questo governo della situazione economica? Ma guardate, ho sempre detto che i governi possono creare, agevolare il clima e il contesto o possono peggiorarlo, vedi il caso per esempio di Trump. È difficile, per quello che io sono critico quando il governo dice cresciamo, l'occupazione è merito nostro, no, perché sennò dovresti anche dire quando ci sono i cali è demerito tuo. Quindi è difficile dire che, certo che le iniziative servono, l'industria 4.0 ha funzionato benissimo, l'industria 5.0 non sta funzionando, secondo me è corretto dire che quella è una manovra, è una misura che valeva 6 miliardi e 300 milioni, ne sono stati utilizzati poco più di 500 milioni, è un totale spreco di una possibilità per le imprese italiane di aumentare la produttività attraverso investimenti nel digitale e anche la maggiore sostenibilità ambientale, perché è scritta male, lunga, arrivata tardi. Non ho problemi a dare le critiche, però per coerenza, se sono molto restio a dire che è merito del governo la crescita economica, sono molti fattori internazionali, appunto dazi, andamento della Germania e quant'altro, capacità delle imprese, e non dico neanche quando è demerito del governo. Poi se ci sono delle responsabilità governative di non aver creato o facilitato le azioni di contesto, come si chiamano in gergo, quindi dove ti muovi, l'acquario in cui nuoti come impresa, e lì vanno dette. Ma con 25 mesi il governo avrà qualche responsabilità? Allora, diciamo, io una vedo come responsabilità, perché abbiamo appena ricordato la Germania ha un grosso peso, e non ci sono investimenti interni, e gli investimenti col PNRR non vengono fatti perché alcune pratiche sono troppo lunghe e non riescono a essere sviluppate dalle amministrazioni regionali, comunali o a livello centrale, e poi perché, guardate, ho continuato a battere su Industria 5.0, se devo trovare una, in questa logica, cioè nel non aver creato un contesto favorevole, la critica è a come non è stata scritta e tardi, male, e poi non cambiata Industria 5.0. Volevo far sentire Giorgetti, poi andiamo sul traffico, anche sulla vicenda ST Microelectronics. Allora, ST Microelectronics oggi va bene in borsa, ma va bene tutto il mercato in borsa, benino, più 1,40. Però ha annunciato 2800 esuberi a livello globale nei prossimi 3 anni. Questo è un caso che dovremmo prima o poi affrontare, magari già dalla prossima settimana, se il presidente americano ci fa respirare, perché è strano che un colosso nella produzione dei semiconduttori sia in tale difficoltà. Ricordiamo che è una società mista italo-francese, sviluppata il suo quartier generale a Catania, quindi è fondamentale anche per l'economia della Sicilia oltre che dell'Italia, perché poi attorno a sé ha fatto sviluppare anche una specie, diciamo, di distretto industriale. Però a questo punto è scontro tra i due azionisti, cioè Italia e Francia, sulla governance, e poi anche, come ha ricordato oggi il ministro Urso, per errori su vari prodotti. Ieri Giorgetti ha detto: d'ora in avanti dall'Italia arriverà una critica opposizione.
La posizione dell'azionista italiano è chiarissima, peraltro testimoniata dal comportamento della dirigenza stessa, che ha venduto le azioni che deteneva di STM il giorno prima di annunciare i risultati negativi della società stessa. Quindi diciamo che condividiamo totalmente il giudizio che si sono autodati gli interessati, e quindi il comportamento dell'azionista italiano nei confronti di questa dirigenza di d'ora in poi sarà evidentemente, chiamiamolo, di critica e opposizione.
Allora, questo per quello che riguarda la cronaca della giornata, al di là di quello che è successo ieri. Adesso, dopo il traffico, inizieremo a affrontarlo, su che cosa ha determinato la scelta improvvisa. Tutti ci stanno dicendo agli Stati Uniti che non era pianificata, c'è qualcuno che vuole sempre vedere della genialità anche quando siamo di fronte, a mio avviso, all'impreparazione, non è genialità. Poi non basta tirare un secchio di vernice su una tela per diventare Pollock, non so se il messaggio è chiaro. Allora, se poi l'effetto è che adesso hai avuto un rimbalzo, il problema è che hai creato effetti, a mio avviso, permanenti di incertezza, insicurezza e boh, cosa capiterà fra 90 giorni dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, andiamo con ordine. Cerchiamo di capire perché ha fatto retromarcia. Le stime sono di circa 14.500 miliardi volatilizzati dalle borse mondiali nei 5 giorni lavorativi. Alcuni mi stanno scrivendo: è chiaro che se le borse sono calate qualcuno ha venduto. Ho detto solo che sono bruciati da quel punto di vista. Se li vendi, non ho detto non se tieni. Vedi, se tieni, vedi solo calare il valore. Ma questi 14.500 miliardi in realtà sono di più, perché da quando si è insediato le borse americane hanno perso 18.000 miliardi di valore azionario, ma 14.500 li hanno persi nei 5 giorni lavorativi dall'inizio dell'annuncio dei dazi. Guardate, coincidenza impressionante, perché è stata un'intera settimana, diciamo, borsistica, visto che era arrivata la settimana scorsa. Perdite medie di circa $50.000 per ogni americano. E qui ringrazio il professor Fabrizio Pagani, che è stato già capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e Finanze ed è docente a Sciences Po a Parigi ed è partner di Vitale & Co. Buonasera Pagani.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, dicevo, cerchiamo di vedere le cause, gli elementi che hanno portato a questa decisione. $50.000 persi sul risparmio degli americani negli ultimi sedute, 14.500 miliardi volatilizzati dalle borse e ancora i titoli di Stato, perché ieri prima che lui annunciasse il 19-26 la fine dei dazi, la sospensione dei dazi per 90 giorni, restano dazi al 10%, riporta invece per quello che riguarda la Cina al 125%, Pagani, i Treasury bond americani erano arrivati al 4,5% e vendevano non tanto i cinesi ma i giapponesi. Quale delle tre secondo lei l'ha convinto?
Ma sicuramente, diciamo, le ragioni stanno nella parola mercati, poi però bisogna andare a vedere cosa significa mercati. Evidentemente quello che è successo sui mercati azionari non era piacevole per nessuno, in particolare per l'amministrazione americana. Però credo che il vero dato che ieri ha fatto cambiare le cose, abbia veramente inciso, è stato quello che è successo sui treasury americani, cioè sulle obbligazioni di Stato. Lì c'è stato un aumento brutale, improvviso, dei rendimenti, e quindi che significa che molti hanno venduto i treasury, sia i 2 anni sia i 10 anni. E quando succedono queste cose si creano degli squilibri in tutto il sistema finanziario. Va a rischio la vera stabilità del sistema finanziario. Immagini, dottor Barisoni, che il mercato dei treasury è un mercato da circa 20 trilioni di dollari. Ogni giorno vengono scambiati circa 600 miliardi di treasury, ed è, come dire, il punto di riferimento, quello che viene chiamato il benchmark per tutte le transazioni. Quando si tratta di andare a prendere un mutuo, quindi un mutuo per una casa, quando si fa un prestito negli Stati Uniti ad un'impresa, il rendimento del treasury a 10 anni è il punto di riferimento.
Ecco, allora adesso andiamo sul GR24, però è importante, lei dice, guardate, il vero segnale di allarme fortissimo, al di là dei cali continui della borsa, del rischio, tutti i nostri analisti hanno detto, guardate che poi lui avrà massimo un mese prima che l'effetto dazi si scarichi sul cittadino americano, su Main Street, su Walmart. Però a un certo momento ieri iniziano a vendere e tutte le indicazioni portano al Giappone più che alla Cina. Il Giappone è il principale creditore e quindi il compratore di debito americano ne ha 1.000 miliardi di dollari, poi la Cina ne ha 760, ma dicevo, quando inizi a vendere debito e quindi i rendimenti vanno al 4,5%, vuol dire che non ti fidi della tenuta del sistema, perché è rarissimo che caiano sia azioni che obbligazioni. Da qui ripartiamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, stiamo cercando di ricostruire che cosa è successo, chi è stato il colpevole, dov'è il maggiordomo. Allora, mi scrive un ascoltatore, sì, ho letto anch'io l'analisi di Thomas Friedman, che è un editorialista del New York Times, che ha scritto se ti circondi di clown è chiaro che poi diventa un circo. Devo dire che la frase è forte, ma il pressapochismo, l'impreparazione di tutta questa settimana che stiamo commentando emerge in maniera palese. Comunque, stavamo ragionando appunto con Fabrizio Pagani, che è stato capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e Finanze, insegna a Sciences Po a Parigi ed è partner di Vitale e Associati, sul motivo scatenante. Nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento anche Alessandro Platerotti. Alessandro, buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E con Pagani, poi cerchiamo di capire la ricostruzione di quello che è stato invece l'accusa di insider trading, secondo l'accusa dei democratici, e perché adesso sta crollando di nuovo Wall Street, meno 5,60% il Nasdaq, meno 4% il Dow Jones, meno 4,80% lo Standard & Poor's. Eravamo arrivati a capire in maniera abbastanza inequivocabile che la vera scossa, campanello definitivo di allarme, è arrivato dai rendimenti dei BTP a 10 anni americani, Treasury Bond, che erano saliti al 4,5%. Vedere il mercato azionario che va male e le obbligazioni che vanno male, perché se salgono i rendimenti è perché calano i prezzi, vuol dire che devi offrire di più per finanziare il tuo debito. L'America ha un debito che è quasi al 100% del PIL. Perché? Perché i giapponesi, più che i cinesi, si sono messi a vendere. Il Giappone è infuriato per i dazi, soprattutto il settore auto, ma non solo. Tant'è che il Nikkei questa mattina poi ha guadagnato il 9%. A quel punto, alle 19:26 ora italiana, Trump annuncia che cosa? Annuncia che verranno sospesi per 90 giorni i dazi, tranne quelli su acciaio, alluminio e auto che restano, che avranno comunque un'aliquota universale del 10% per tutti, e che a Pechino, come contro risposta del fatto che Pechino abbia portato i dazi dal 34 all'84%, che era una risposta ai dazi americani al 104, a questo punto i dazi verso la Cina andranno al 125%. Siamo alle 19:26 in Italia. Peccato, e qui vengo al prossimo tema, che il mercato azionario americano, ed è una polemica in corso durissima in questo momento in America, un po' prima, dalle 19 in poi, era leggermente positiva Wall Street. Però la cosa impressionante è che poco prima dell'annuncio rafforza e non di poco i guadagni, tant'è che quando poi arriva alle 19:15 siamo già a Standard & Poor's più 1,5, Nasdaq più 2,60, Dow Jones più 1,40%. E qui qualcuno inizia a dire, vabbè, e se la cerchia stretta lo avesse saputo prima? Se le indiscrezioni fossero state note a una cerchia ristretta, perché le azioni di Trump alla fine hanno guadagnato, collegate a Trump, il 21%? Diciamo, è tutto in quei 20 minuti. È vero che Trump aveva dichiarato la mattina è il momento di comprare, dopo aver detto che i paesi erano lì a far la fila per baciargli il deretano. Però sono in quei 20 minuti che il mercato americano si muove, e onestamente ieri, banalmente, noi guardando quello che succedeva, ho detto, ma come mai tutta questa enfasi di Wall Street, visto che la borsa europea aveva chiuso di nuovo male le borse asiatiche? Alle 19:26 arriva l'annuncio. Ora, a mercati aperti, Pagani e poi Platerotti, se l'avesse fatto l'amministratore delegato di un gruppo quotato in borsa, sarebbe partita subito l'indagine della SEC, perché è chiaro che qualcuno qualcosa sapeva. Non possiamo immaginare che lui sia uscito dalla stanza e detto, basta, li sospendo. Pagani, non sarà mai possibile provarlo? È stato il paradiso degli shortisti ieri, perché chi vendeva a corto e vendeva a ribasso ha guadagnato follie. Prego, Pagani e poi Platerotti.
Sì, come dice lei, sarà impossibile provarlo, anche se mi sembra di capire che i democratici abbiano chiesto un'inchiesta sul tema. Il giro è stato così brutale che io, quando l'ho visto, pensavo che magari ci fosse stato qualche intervento della Fed a mercati aperti, qualche sul secondario, magari qualche operazione di QE, no? Quando vengono acquistati bond o addirittura azioni. Non era così, era probabilmente invece che si era diffusa la notizia in maniera più o meno lecita che lui avrebbe sospeso queste tariffe. È molto difficile andare in fondo a questa cosa.
Allora, Alessandro Paterotti, insomma, già non è bella cosa che un presidente parli su temi che muovono i mercati a mercati aperti in generale. Ci ha già abituato con i dazi, perché i mercati americani erano aperti, iniziarono proprio a crollare dopo l'annuncio di quella famosa tabella fatta da Dazio di Kahneman, ho detto io, ma qui la cosa ha dimensioni imponenti, Alessandro.
Assolutamente, il problema vero è che quello che emerge è: uno, Trump ha l'immunità, ricordiamocelo, negli atti compiuti durante il proprio esercizio, e in questo caso tanto è vero che l'inchiesta verte sulle potenziali persone con cui ha parlato. Facciamo chiarezza su un aspetto, perché è verissimo che i democratici stanno spingendo per un'inchiesta parlamentare, ma ricordiamoci una cosa: per quanto Adam Schiff, che è il senatore della California, il primo a lanciare la proposta di aprire un'inchiesta, sia molto potente e influente, in realtà le due commissioni giudiziarie del Parlamento americano, ovvero il Senate Judiciary Committee e quello della House, della Camera, sono tutte e due presieduti da repubblicani, repubblicani molto legati a Trump, ovviamente. In più occasioni si sono rifiutati di avviare accertamenti o inchieste riguardo i comportamenti di Trump, quindi è molto improbabile che venga aperta un'inchiesta, perché il controllo sulle commissioni di inchiesta ce l'hanno i repubblicani. Al contrario, è possibile, quello in cui si sta discutendo adesso negli ambienti dei democratici, che il budget che viene dato ai senatori per questo tipo di attività, dicono i democratici, possa essere utilizzato per avviare delle inchieste personali, cioè come singolo senatore o deputato, sulle attività legate a questo short selling. Perché poi qui il problema è molto complesso, perché c'è stato sicuramente uno short e questo è stato molto forte ed è stato denunciato. Il problema è da chi è stato denunciato, e qui veniamo all'aspetto un po' più opaco di questa vicenda. Stanno uscendo fuori adesso indiscrezioni che dicono che i due personaggi chiave in questa storia sono stato Bill Ackman, hedge fund, e Jamie Dimon, JP Morgan Chase. I due hanno avvisato Trump di che c'erano delle forti al di là delle destabilizzazioni e dei rischi legati agli acquisti, ma che i movimenti del mercato stavano cominciando a diventare molto anomali, troppo anomali per non passare inosservati, e di è scattata la macchina. Ora è ovvio che mandare un messaggio come ha fatto lui, great day to buy, poi fare marcia indietro, e soprattutto quello spettacolo terribile del negoziatore commerciale americano che perorava la causa di continuare i dazi al Senato mentre lui li allunava, li sospendeva.
Sì, siamo alla confusione, poche idee ma confuse. No, ma è gravissimo, però ragazzi, qui c'è poco da scherzare, perché non stiamo parlando di un paese minore che dice vabbè, no, qui stiamo parlando della prima economia al mondo, della prima potenza militare al mondo. Allora, anche le commissioni d'inchiesta si faranno comunque che sia stato il paradiso non delle signore, non nel paradiso del cane, ma il paradiso dello shortista. Questo mi sembra incontrovertibile. C'è, cioè, chi ha avuto la notizia prima ed ha lavorato a breve, ha fatto paccate e paccate di milioni e se non miliardi di dollari. E arriviamo quindi a una situazione surreale, anche perché vi ricorderete che lunedì era uscita la notizia, di ripresa poi da un Bloomberg che non c'entrava niente con l'agenzia, della sospensione a 90 giorni, e tutta subito smentita, e già era successo di tutto sul mercato. Comunque, arriviamo all'oggi, ed è l'ultimo tranche di questo approfondimento, perché da un lato vediamo che l'America sta perdendo, ma tanto adesso: il Nasdaq meno 6, Standard & Poor's meno 5,24, Dow Jones meno 4,41%, e c'è chi inizia a fare i primi ragionamenti anche su questo. Allora, ragionamenti che vengono fatti. Quello che è successo in questa settimana maledetta ha incrinato la fiducia nei confronti dell'amministrazione Trump, se non per sempre, per un bel po' di tempo. E quindi non ti basta una sospensione a 90 giorni. B, così come abbiamo visto partire dall'India agli Stati Uniti 600 tonnellate di iPhone in aereo, cioè il primo caso in cui lei viaggia il telefonino senza passeggero, no? Mettiamola così. Hai voglia di dire spegnete i cellulari, sono solo cellulari lì dentro. Però insomma, al di là delle battute, perché per anticipare gli eventuali dazi che dovessero essere rimessi o fatti partire da Trump. Immagino adesso anche tutti i produttori che abbiamo incontrato a Vinitaly, al Salone del Mobile, cosa non staranno facendo, visto che non sono merci deperibili, per non saperne leggere né scrivere, da qua a 90 giorni vai con le spedizioni. Mi segnalano alcuni ascoltatori che gli importatori grossisti americani comunque stanno praticando prezzi più alti, perché un po' perché gli arriva tanta merce e tante richieste di importare, e poi perché non si fidano. Allora, Pagani e poi Patriotti, il lascito di questa cosa è soprattutto Wall Street, che oggi tutti ci aspettavamo, non dico come ieri sera, ma sta dando un segnale molto diverso. L'euro si sta rafforzando a 1,12. Pagani.
Guarda, c'è un'enorme volatilità che è data da dati di mercato, perché gli sbalzi di questi giorni poi naturalmente portano in alto e portano in basso. Però c'è un tema più profondo. Lei ha detto che si è incrinato qualcosa vis-à-vis questa amministrazione. Io temo, cioè c'è il rischio, se continua così, che si incrini qualcosa, diciamo così, della fiducia nel sistema finanziario americano e nel ruolo del dollaro, che sarebbe una cosa molto più profonda e molto più grave, perché è qui il ruolo. Il dollaro, il treasury americano, sono l'ancora dell'economia globale. Se viene meno questo o se si incrina, avremo dei periodi di forte instabilità finanziaria anche per noi e per l'intera economia globale. Non ce lo auguriamo, però queste, chiaramente, da un lato queste politiche contraddittorie e spesso anche non ragionevoli, cioè difficilmente spiegabili dal punto di vista razionale, che si stanno susseguendo in diversi settori da parte dell'amministrazione Trump, portano a questo. Quello che abbiamo visto ieri, ripeto, è stato molto grave, perché non è soltanto i giapponesi che hanno venduto anche gli hedge fund, che hanno dovuto chiudere quelli che si chiamano dei margin call, perché sennò sarebbero andati gambe all'aria. E quindi c'è stato veramente un momento di grosso timore per la stabilità finanziaria americana. Qualcosa che ha ricordato quello che era successo ai tempi di Liz Truss nel Regno Unito. All'epoca dicevamo, il Regno Unito, ma alla fine il Regno Unito non si può permettere queste cose. Adesso scopriamo che neanche gli americani si possono permettere queste politiche del tutto erratiche e irrazionali.
Sì, con l'aggravante, come ho detto mille volte, che se Lehman Brothers era stata anche una colpa collettiva di tutta la finanza derivata, deviata, chiamatela come volete, che si sentiva come gli dei dell'Olimpo, che aveva preso troppi rischi in un processo che però è montato, e Bernard Stearns un anno prima e poi Lehman Brothers l'anno dopo, qui tutto è successo in pochissimo tempo, lasciando spiazzati tutti, no, non solo gli azionari e chi investe in alcuni settori più esposti, no, lo spostamento valutario è stato fortissimo, e adesso l'euro è stabilmente sopra quota 1,12, e anche sul fronte obbligazionario, perché vendono gli hedge, vendono i giapponesi, e i rendimenti infatti dal 4,5% ieri poi sono, dopo l'annuncio di Trump, scesi di nuovo al 4,2-4,28%. Alessandro Platerotti, come si spiega questa tonfo, che se va avanti così non so come chiamarlo, siamo quasi al 7% sul Nasdaq di calo e quasi al 6% sullo Standard & Poor's e quasi al 5% di calo del Dow Jones, nonostante lui abbia sospeso i dazi, e vorrei poi un tuo commento anche su quello che si è incrinato. Io ho fatto una battuta ieri, come nei rapporti di coppia, capita qualcosa e io incrino la tua fiducia, è molto molto lungo ripristinare una fiducia, se vogliamo usare questo esempio. Prego.
Assolutamente, ti rispondo intanto alla prima domanda. Quello che è emerso chiaramente oggi, che dell'Europa, della una guerra commerciale con l'Europa, ai mercati interessa poco. Quello che interessa è la questione della Cina. Oggi tutto il crollo è perché, ti faccio notare che di fatto i dazi sono ora al 145%, non 125, sommando i vari dazi che sono stati decisi sulla Cina. Questo è insostenibile per l'impresa, per l'industria americana. Quello avete già detto voi, che abbiamo fatto l'elenco delle società high-tech, gli iPhone, tutto questo peserà su tutte le multinazionali, naturalmente, che investono in Asia e in Cina. Non solo, il rischio qual è adesso? Una pressione degli americani sull'Europa per evitare le triangolazioni di merci cinesi. quindi di intensificare ulteriormente questa pressione sulla Cina. Il calo di oggi è tutto legato lì, e ti dico anche perché, perché il mercato obbligazionario sta tenendo. Questo è il vero fenomeno di oggi. Quindi vuol dire che da una parte sono scattate mani amiche, e lì si parla anche di un intervento possibile della Fed, perché tu sai che la Fed può comprare i titoli, al contrario di quello che è successo con Banca d'Italia, che non poteva comprare i titoli di Stato, no? Invenduti e roba del genere. Quindi da parte una ricostituzione dopo il crollo che c'è stato, ma la vera, i veri due fenomeni oggi che possiamo analizzare sono: uno, la centralità della Cina in tutta questa partita, quindi attenzione, anche le politiche si sono pensate in Europa adesso che il nemico del mio nemico è mio amico, attenzione.
Ah beh, sono d'accordissimo,
perché la guerra questa sta diventando una questione,
ma guarda, adesso molto più grossa. Molti hanno fatto,
punto è
prego
chiuso, Sebastiano, ultimo punto è i bond vigilantes. Facciamo attenzione perché gli accostamenti, l'America per la prima volta, posso dire, ha scoperto la vulnerabilità di un governo così forte di fronte al mercato obbligazionario. Guarda, io, tu hai citato l'Inghilterra, ma attenzione, ricordati anche quello che era successo in Italia con i titoli di Stato quando andavano al 7%.
Lo spread, certo.
Quindi attenzione perché questo è un altro fenomeno.
Cioè, tu mi stai dicendo che per la prima volta l'America capisce quanto è non ricattabile, perché non mi piace come termine, ma quanto
è esposta anche lei, non
e quanto è esposta ai giapponesi in primis, che hanno più di 1.000 miliardi di dollari di debito americano. La Cina ne ha 700 milioni, poi vi do anche tutta la classifica di chi è più esposto, perché ce l'avevo, adesso l'ho persa. Sì, mi è venuto in mente, ascoltando le tue parole, Alessandro, che l'obbligazionario tiene perché magari appunto c'è l'acquisto anche della Federal Reserve, però attenzione alla Cina, che non è a fare patti con la Cina, sono d'accordo con te, cioè non è che dobbiamo fare il salto della quaglia, passare dalla padella alla brace. La Cina non ha dato nessuna garanzia di volere veramente rapporti commerciali alla pari, e a chi mi dice ma allora cosa doveva fare Trump se uno vuole cambiare quello che è stato l'effetto devastante della globalizzazione. Allora guardate, io ho criticato molte volte la globalizzazione per come è stata fatta, l'unico vincitore è stata la Cina, e anche il modo in maniera apolitico in cui è stata presa, accolta questa globalizzazione dalle elite occidentali. Ma non puoi smontare 20 anni di globalizzazione, 20 anni di delocalizzazione in Cina, 20 anni di debito cinese, di produzioni della Nike, della Tesla, di quello che vuoi, non puoi smontare questa cosa in 2 giorni, in 3 ore. L'obiettivo può essere anche giusto, è come l'analisi del male può essere anche corretta, ma se sbagli il medicinale lo ammazzi il paziente. Non so se è chiaro questo, cioè non è sbagliato l'obiettivo, tant'è che qualcuno dice Trump è tornato sulla linea di Biden, è sbagliata la terapia che hai utilizzato, perché stavi ammazzando il paziente, visto che quello si occupava anche di varichina ai tempi del Covid, stavi ammazzando il paziente. Quindi è giusto curarlo, giusto riportare gli squilibri, ma attenzione, non in quel modo. Pagani e Praterotti in un flash, pensate che a questo punto paradossalmente Trump tornerà a essere più simile al primo Trump, che si era occupato solo della Cina, non aveva minacciato il Lesotho, il Costa Rica, il Madagascar, oltre che l'Europa. Pagani.
No, io credo che ci dovremo purtroppo attendere della volatilità nelle politiche e quindi anche sui mercati, anche nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi. Quindi non sono molto ottimista da questo punto di vista. Siamo su un otto volante che è destinato a continuare.
Ecco, mi fanno notare che Biden, per combattere la Cina e il disavanzo commerciale, offriva soldi, 1.000 miliardi, alle imprese per produrreli. È un altro modo per ottenere il risultato, è un altro tipo di medicina. In questo momento Trump ha cannato la medicina. Praterotti.
Allora, io sono d'accordo sul fatto che la volatilità è destinata a continuare fino a quando? Fino a quando non si apre veramente una trattativa globale sulle tariffe e il commercio. Non si può pensare che la trattativa, la spicciolata, risolve i problemi di tutti i mercati finanziari e del commercio mondiale, la Cambogia, il Vietnam e così via. Bisogna che si siedano, come abbiamo detto più volte qui con te, a organizzare un accordo GATT, un accordo che riguardi tutti, non un singolo paese. E nell'interesse anche americano, vale anche questo, perché ricordiamo, le multinazionali americane più del 30% della loro produzione la fanno all'estero. Quindi,
ma tu puoi anche volerla riportare in casa. Poi, intanto devi avere gli operai, guarda, perché mancano gli operai. Ma non così, prego Alessandro.
Un'ultima cosa, che questo è un messaggio per tutti, io credo che sia un altro messaggio che viene da questi giorni: attenzione agli equilibri, quelli che loro chiamano fiscali, ma noi di bilancio, perché il fatto che i titoli di Stato europei anche subiscano questa forte pressione, da che deriva? Non è la guerra commerciale in sé, è la sensazione del mercato obbligazionario, di tutti gli investitori su quel tipo di titoli strategici, che si andrà fuori dell'ordinario nei bilanci pubblici, perché tra le spese della difesa programmate e quelle per il sostegno alle imprese nella guerra dei dazi, tutti i parametri degli sanamenti dei bilanci pubblici saltano. Questo è un messaggio molto importante che dobbiamo tenere presente nel momento in cui dovremo pianificare quali sono le spese strategiche e come vanno finanziate, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci nella stessa situazione.
E la sintesi che avete espresso in maniera molto efficace è che la vera leva, la vera clava su Trump non è arrivata da Wall Street intesa come mercato azionario, ma è arrivata dalle obbligazioni, da chi detiene il debito americano. Mi piace molto quello che ha detto Alessandro Platerotti: l'America si è svegliata capendo che ha una fragilità che forse non pensava ad avere. Il debito non ce l'hai tu, ce l'hanno gli altri. Grazie Alessandro Platerotti, grazie a dottor Pagani. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.